L'importanza di quello che ha fatto Snowden e dei documenti che ha rilasciato è che danno un quadro pratico di quello che le agenzie di sicurezza internazionali, non solo l'NSA, fanno o che metodologie soprattutto adottano per e applicano alla sorveglianza globale. Cioè, tutti sappiamo almeno chi ha un livello di paranoia accettabile e decente e consigliato sa di essere comunque spiato, tracciato sulla rete. Però il grado di tracciamento, il grado di sorveglianza, le tecniche, le metodologie e l'approccio anche alla sorveglianza erano per lo più quasi sconosciute ai più. E anche agli addetti ai lavori certe cose ovviamente non si sapevano, cioè magari la rottura di alcuni protocolli o delle prove ufficiali di alcune metodologie, ad esempio quella di chiedere agli sviluppatori anche dell'open source di inserire backdoor nel codice, backdoor nascoste, comunque camuffate, all'interno di codici open, tra cui tempo fa queste qui sono tutte comunque racconti che sono già fatti in passato, ma oggi è una giornata buona per ricapitolare tutto, tipo l'inserimento di backdoor nel kernel BSD o questi strani bachi che escono sempre fuori nei protocolli in OpenSSL, o tante altre cose, anche Linus Torvalds, il capo progetto del kernel Linux, che è stato uno dei primi a dare vita agli inizi, ai primi pezzi di codice che poi hanno composto il kernel attuale, ha ammesso anche in un'intervista in maniera un po' camuffata di essere stato contattato dalle agenzie di sicurezza internazionali per inserire all'interno del codice del kernel delle backdoor che gli permettessero l'accesso appunto ai server, alle macchine che facessero girare questo sistema operativo. Altre grandi case come la Microsoft si è visto esplicitamente, o Google, però adesso parliamo di sistemi operativi, come la Microsoft si è visto anche dei documenti, i loro loghi all'interno di queste slide che Snowden ha fatto uscire, che erano comunque conniventi con l'NSA, quindi se non avevano delle backdoor esplicite comunque fornivano i dati. E queste qui sono delle metodologie importanti perché ci fanno capire come anche avere un codice aperto ispezionabile da più occhi e quindi diciamo secondo le basi fondamentali più sicuro può essere bucato, no? Da chi? Dagli insider, quindi da sviluppatori pagati dall'NSA che magari per un anno producono del codice buono, per due anni sono dietro a un progetto, sono molto attivi e poi il terzo anno, senza che nessuno se ne accorga, ci infilano dentro il baco che permette poi, che ne so, la decifratura del traffico SSL o tante altre piccole cosette interessanti. Questo è un approccio, no? Quindi ciò che io non posso rompere, lo compro. Questo è quello che sono alcune delle note importanti che vorrei sottolineare di quello che è riuscito a rilasciare Snowden, quello che si evince, no? Un'altra tecnica, per esempio, faccio un esempio recente, uno degli ultimi cablogrammi usciti, che è una slide che parla della Huawei. La Huawei è una multinazionale che si occupa di sistemi elettronici in generale, cinese, non vorrei dire una cazzata ma mi sa che è cinese, che si sta cominciando a diffondere anche nel mercato internazionale e questo preoccupa molto l'NSA. La cosa interessante è guardare proprio la slide che viene rilasciata. L'incipit è: molti dei nostri target sono degli utilizzati, comunicano attraverso prodotti Huawei. E quindi dobbiamo studiare l'impatto che ha nel mercato internazionale, quindi anche americano, questa azienda produttrice cinese. Perché ovviamente se i nostri target utilizzano un prodotto tecnologico che non viene da una nostra casa americana, no? Un nostro produttore americano, soprattutto figurati, arriva dalla Cina, no? Quindi comunque degli avversari degli Stati Uniti d'America, dell'NSA, bisogna capire come riuscire ad avere accesso quindi alle informazioni che i target mettono o fanno passare attraverso questi dispositivi elettronici, no? Già comunque alla fine comunque fanno delle riflessioni dicendo che già comunque hanno già esperienza nell'infiltrazione in compagnie straniere. Detto questo, quindi cominciano a dipanare varie tecniche per riuscire, no? L'obiettivo è di riuscire ad avere le comunicazioni fatte con prodotti Huawei. Quindi alcune delle strategie sono: capire se Huawei è già cioè se qualche altra agenzia internazionale tipo quella inglese, il JCHQ, con altri suoi progetti è già riuscita a bucare questi o ha già un modo per accedere a queste informazioni. Poi fare delle analisi di questa Huawei Corp, capire l'organizzazione, i piani di mercato, l'organigramma, capire dove vogliono arrivare, quali fette di mercato vogliono aggredire il mercato americano, spingere per riuscire a capire se utilizzano nella propria infrastruttura, no? Anche i cavi subacquei, perché questa qui è una cosa importante che poi andremo a vedere, e soprattutto poi focalizzarsi nei dispositivi che sono più diffusi in paesi target ben specifici, tipo Iran, Pakistan, Kenya, Cuba e anche Afghanistan. Riuscire un po' a capire la situazione di Huawei per avere accesso alla loro rete di interesse, cioè riuscire a mettere qualcuno all'interno anche alla rete dell'organigramma Huawei, no? Per poter avere accesso a queste informazioni, e poi come ultima risorsa, no? Capire se si possono bucare questi dispositivi, no? Cioè, quindi ci sono prima tutta una serie di approcci politici, di potere, di studio, eccetera, eccetera. Se proprio la Huawei non riusciamo a infiltrare qualcuno, non ci vuole rilasciare a dare una mano, nessun'altra agenzia riuscirà ad accedere, paghiamo i nostri tecnici perché buchino in qualche modo questi dispositivi. Questo è un esempio, no? Che a livello tecnico ci dice poco e niente, cioè noi lo sappiamo che c'è la sorveglianza e che siamo tutti sorvegliati, però capire come viene fatto è già un altro. Comunque i processi, no? I processi organizzativi per dar luogo alla sorveglianza sono sempre interessanti. Come dicevo prima, qui apro una piccola parentesi, c'era all'interno di questo documento anche l'NSA si chiedeva: la Huawei per le proprie comunicazioni utilizza i cavi le dorsali oceaniche, no? Cioè, perché per mettere in comunicazione Europa, Stati Uniti, no? E vari paesi del mondo attraverso la rete internet, no? O anche attraverso semplicemente cavi, canali di comunicazione che possono essere fisici, no? Naturalmente l'NSA e altre agenzie hanno pensato: perché devo sbattermi così tanto ad andare in giro a cercare i produttori, le cose, bucare i dispositivi, eccetera? Io ci vado a inserirmi direttamente nella fibra subacquea, no? E faccio prima e vedo tutto quello che passa. E da questi documenti si evince che alla fine fa questo, cioè esplicitamente l'Inghilterra lo fa, cioè si attacca alle fibre ottiche proprio fisicamente e va a prendere tutto il traffico che ci passa all'interno. Quindi questo è un primo approccio. Ovviamente poi c'è da analizzare il traffico cifrato, ma questa è un'altra storia. Un altro approccio interessante, delle altre informazioni interessanti che noi abbiamo tirato fuori grazie ai cablogrammi di Snowden, prima di passare a un pezzo musicale, è la collezione dei metadata. Questo bellissimo termine, insieme a anche tantissimi acronimi che l'NSA che piace coniare, tipo XKscore, TAO, PRISM, HammerMill, SIGINT, Hammer, Quantum non mi ricordo cosa. Comunque c'ha un sacco di acronimi bellissimi che descrivono un sacco di cose che hanno sviluppato. Però dicevamo, ho perso il filo, stavo parlando di
mi sono persa nei nomi anch'io adesso.
Sì, sono nomi intriganti, ti fanno pensare a Mermi, poi è bellissimo.
No, evidentemente non ti fanno pensare, perché se c'è un completamente mi piace il cervello, secondo me.
Questo qui è anche le sorveglianze e spionaggio. Comunque, dicevamo, grazie a questi cablogrammi di Sloan abbiamo questi fantastici, siamo arrivati a capire, cioè a capire, ma già lo sapevamo, questa immensa quantità di metadata che gli Stati Uniti e l'Inghilterra vogliono collezionare. Praticamente il metadata, adesso tu meglio di me saprai descrivere filosoficamente questa parola, no?
No, meta è sempre stata una parola oscura, per me, perché ha sempre creato un po' di opacità, come dire,
comunque,
nelle cose.
Immaginiamoci questa banca dati dove non vi è di per sé il dato, no? Per esempio l'email che ho scambiato con il mio vicino, o il file che gli ho dato, o il film che ho scaricato. Non c'è il dato, ma c'è qualcosa che descrive tutto quello che vi è intorno, no? Quindi a che ora mi sono connesso, chi è il mio vicino, che film ho scaricato. E questa grossa banca dati di livello mondiale racchiude e analizza praticamente qualsiasi cosa. Quindi attraverso la sorveglianza della rete internet, e quindi l'acquisizione che può essere fatta, poi adesso non voglio scendere poi tantissimo in tecnicismi, però attraverso molte tecniche, praticamente tutta questa sorveglianza globale, analisi del traffico, viene presa, portata in casa e analizzata. Per l'analisi di questo vengono estrapolati questi metadata. Analizzando i metadata, come dice Snowden stesso, attraverso un'interfaccia che è diventata poi famosa, no? Che si chiama XKeyscore, a detta di Snowden, attraverso XKeyscore l'NSA può leggere l'email di chiunque nel mondo. Chiunque ha un indirizzo email può essere analizzato da XKeyscore, qualsiasi sito web. Con XKeyscore si può guardare il traffico che vi entra e che vi esce. Qualsiasi computer a cui un individuo si siede di fronte, si può vedere anche quello. Qualsiasi laptop, qualsiasi accesso alla rete, tu puoi taggare gli individui e sapere che avere tutta la loro storia, per chi lavorano, come si chiamano, quali sono il giro delle proprie presenze, quindi tracciare dei grafi che indicano tutto il praticamente descrivono la vita di una persona, gli spostamenti dalla mattina, no? Quindi tracciando la localizzazione attraverso il telefonino, o quante mail ricevono e da chi le ricevono, tracciando il proprio indirizzo email, dove lavorano, quindi vedendo in quale punto della città passano le loro giornate, no? Quali sono i suoi spostamenti, cioè attraverso questo loro tracciano la vita di una persona. E quindi grazie a questo front-end che si chiama XKeyscore, loro possono inserire ad esempio una ricerca.
Mi sembra che si chiamasse Selector nel momento, cioè il Selector era, diciamo, l'indice che poi anche a posteriori permetteva di ricostruire tutti gli spostamenti e, diciamo, l'identità poi di una persona.
Attraverso questa interfaccia loro per esempio potrebbero mettere una ricerca: sputami fuori i nomi di tutte le persone italiane che sono a Torino e che usano la cifratura GPG, no? Ed esce fuori se
questo è un consiglio, perché comunque se mai deciso di farlo, a questo punto non fatelo.
E quindi esce fuori tutto l'elenco, se il data analyst, poi non è neanche così facile, non è detto che abbiamo tutto, quindi il data analyst sputa fuori 10 persone, no? Che sono trovate attraverso altri meccanismi che non sono, altre robe sviluppate da NSA che non sono XKeyscore è solo un front end, sputa fuori questi nomi. Magari queste informazioni vengono tracciate guardando il traffico della tua rete casalinga, no? Quindi lì possono analizzare il protocollo che passa e vedono che passa, che tu utilizzi GPG, no? Quindi costruiscono di là la rete dei tuoi amici, anche loro quindi usano GPG, eccetera. Quindi raccogliendo tutti questi metadata attraverso questa interfaccia, un chiunque addetto dell'NSA può tirar fuori questa lista. Questa lista, e poi di qua parte la politica, no? La sorveglianza individuale, dire questi 10 individui, per dire, che usano protocolli di crittografia per cifrare la propria comunicazione in zona Torino, sono Tizio, Caio e Sempronio, e quindi li mettiamo sotto sorveglianza perché classifichiamo l'uso della crittografia, come dicono in Spagna, o avere una mail su RiseUp come motivo di far parte di un'associazione terroristica, per dire.